Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce, lo depose in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». Subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
C'è in queste parole di Luca, soprattutto le parole iniziali di questo testo che abbiamo appunto appena ascoltato, qualcosa di così, così piccolo, così minimo, così semplice, così insignificante. Tutto contestualizzato dentro una storia, invece, importante. L'impero, il procuratore, tutto viene detto con molta dovizia di particolari, quasi che Luca ci volesse far notare come sta succedendo qualcosa di assolutamente minimo, una scena minima, semplice, assolutamente non unica, perché una donna che partorisce un bambino in condizioni disagiate non è nulla di strano nella storia di quel tempo, come nella nostra storia. E c'è questa minima storia che si incontra con una grande storia. A quanto pare il cielo stesso ne è convinto, se manda le schiere degli angeli a convincere i pastori. Anche i pastori sono minimi, sono poveri, sono abbandonati dalla considerazione della società, sono operatori della notte, delle campagne, vanno nelle stalle, dormono con i loro animali, puzzano come i loro animali. Eppure tutto questo, la donna, il bambino, i pastori, tutta questa cosa piccola, normale, quotidiana, il Vangelo di Luca ce la incastona dentro un evento di storia importante. Ed è forse questo che di queste parole non ci stupiscono allora più di tanto, se messe in correlazione con quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Un popolo che cammina nelle tenebre e che vede una grande luce. Sentite anche le parole, che solennità. Sembra di vederlo questo popolo. Sembra la ripetizione del popolo di Israele che passa il Mar Rosso, lasciando indietro cavalli e cavalieri, come ascolteremo nella notte di Pasqua del Faraone. Ebbene, questo popolo che passa nella storia trionfale, ma anche quello, un popolo piccolo, povero, dimenticato da tutti. Ma, come quel popolo, così questa donna, non dimenticata da Dio. Ed è qui che accade qualcosa di importante. La storia minima, la storia semplice, dice che Dio entra in modo definitivo nella storia nel minimo modo possibile. Un bambino che dopo un po' piangerà, avrà bisogno del latte della madre, del caldo di un abbraccio, di essere pulito, lavato. Un bambino che il testo ci dice cambia la storia dell'umanità, ma chi cambia la storia dell'umanità arriva non portando niente, chiedendo tutto. Questo è il Dio di Israele e questo è il Dio che noi conosciamo, o forse pensiamo di conoscere. Perché ce lo aspettiamo tutti, il Dio che varca insieme al suo popolo le tenebre, libera, apre il Mar Rosso e fa splendere una luce. L'Esodo e Isaia. E poi ti arriva un bambino che ciuccia il latte e sa di cacca. Perché un bambino è questo, nei primi giorni della sua vita. Questo è. Eppure il testo ci dice, no, è proprio così. È proprio questa semplicità e questa ordinarietà che cambia la storia. E ci scombina i piani. La nostra stessa religiosità è in difficoltà. Sì, è molto bello il bambino. Tutti quanti siamo molto inteneriti dal bambino. Ma se Dio non ci salva, che ce ne frega del bambino? Diciamolo chiaramente. Noi amiamo quel bambino perché sappiamo che diventerà grande, che morirà e che risorgerà. Ma facciamo un po' il cammino della fede man mano. Adesso, semplicemente, il bambino è nato. Ed è là. E gli angeli dicono che è quello lì che salva il mondo. È così che salviamo il mondo e che salviamo le nostre vite. Non immaginando ed aspettando un Dio trionfatore, ma accogliendo un Dio che il massimo che riesce a fare è condividere la nostra fragilità. Siamo fragili noi ed è fragile Lui. Sotto sotto è per questo che siamo cristiani. Perché se Lui è fragile e noi siamo fragili, non ci condannerà, non ci giudicherà con severità. Anzi, se è come noi, ci capirà un po' o no. Allora forse il Dio che entra nella storia lo cominciamo a capire. Perché è uno di noi, è fragile come noi e probabilmente anche ha bisogno di noi un po', questo Dio che entra nella storia. Ha bisogno di noi. E facendo qualcosa per Lui ci rendiamo conto che non siamo proprio così insignificanti o così inutili. Noi cominciamo a salvarci, per usare i termini evangelici, cominciamo a sentirci vivi, per usare dei termini un po' più ordinari, quando non riceviamo qualcosa, ma quando, bene o male, qualcosa riusciamo a darlo. Allora ci sentiamo qualcuno, veramente. Un figlio, una figlia, una situazione della vita, un genitore anziano, un malato, un'opera di bene. Lì cominciamo a capire che la nostra vita ha un senso. Ecco la grande, straordinaria strategia di Dio, perché questa è una strategia. Entrare nella storia così debole da costringerci ad aiutarlo e renderci conto che in fondo non siamo poi così male se riusciamo ad aiutare Dio. La dovremmo davvero smettere di aspettare un Dio trionfatore. Questo bambino, guardate poi questa scena qui, è proprio qua. Questo bambino sarà il crocifisso, questo qui sotto e questo qui sopra. È la stessa persona ed è la stessa fragilità e ha bisogno dello stesso aiuto. Allora prima di piangere le nostre vite, in un modo o nell'altro, impariamo a piangere quelle degli altri ed a avvicinarci e a partecipare e a stare vicino agli uomini e alle donne che incontriamo perché sono fragili e perché siamo fragili noi. E quindi, proprio perché siamo fragili, siamo un po' divini. Ci abbiamo mai pensato che siamo divini non perché siamo straordinari, ma perché siamo fragili, come Lui è fragile in mezzo a noi. Questo è il Dio di Israele, questo è il Dio della Chiesa e delle Chiese. Il resto sono idee di Dio. Ma la parola che si fa carne così. E allora il motivo per cui Lui è venuto non è più il motivo del grande Dio che deve liberare, del grande Dio che deve salvare, del grande Dio che con la sua potenza trasforma tutto. Il Dio potente, il Dio forte, il Dio onnipotente, il Dio che sconfiggerà i nemici, in qualche maniera il Dio guerriero. Non sorridiamo sulle immagini del Dio guerriero dell'Antico Testamento, ce l'abbiamo anche noi nella testa, il Dio guerriero, ci piace il Dio guerriero, perché comunque è forte e la farà pagare a quelli che mi hanno fatto del male. Ce l'abbiamo anche noi nella testa, siamo anche noi un po' Israele, sempre nella vita e nella storia, ma è bello, è la nostra fragilità, anche questa. E allora Dio non entra perché è potente, non entra perché è forte, non entra perché distruggerà, non entra perché farà giustizia schiaffeggiando i cattivi e premiando i buoni. Dio entra nel mondo semplicemente perché, vedendo la fragilità altrui, che è la nostra, la ama. Dio entra nella storia. Non entra nella storia per sconfiggere nessuno, entra nella storia perché è innamorato della storia, perché la ama, perché l'ha fatta lui e perché non si rassegna a perderla. Chi davvero fa qualcosa nella nostra vita è chi è innamorato di noi. E noi facciamo davvero qualcosa nella vita quando siamo innamorati di uno, di una o di qualcosa. Abbiamo mai pensato che la vera ermeneutica del Dio biblico è l'innamoramento? Eppure un giorno bisogna pure raccontarsi che si è innamorati. E il Gesù di Nazareth questo viene a fare, viene a raccontare l'innamoramento di Dio per la storia e per gli uomini e a dire che è venuto per quello, non perché doveva fare chissà che straordinaria salvezza fantasmagorica, è venuto perché era innamorato dell'umanità e ha avuto la forza e il coraggio di dirlo, perché quando si è innamorati, dirlo è una forma di forte debolezza. Ascoltate questa espressione, di forte debolezza. Dire che si è innamorati vuol dire riuscire a mettere un cuore vicino a un altro cuore e non vergognarsene. E Dio questo ha fatto. Ha messo un cuore vicino ad altri cuori e non se ne è vergognato. Un giorno bisognerà pure che ci diciamo di essere innamorati di Lui in alto, di Lei, di Lui qui, delle cose, delle idee, della poesia, della musica, delle persone, dei sogni, dei desideri. Siamo o no innamorati di tutto questo? Capite che il Natale è un'altra cosa così? È meno religioso. E nella mia bocca, per chi mi conosce, sa cosa vuol dire. È meno religioso, ma è più umano. E proprio per questo è più spirituale. l'uomo e la donna spirituali sono quelli che sono profondamente e radicalmente uomini fino in fondo. E allora si innamorano di un uomo, di una donna, di un'idea, della giustizia, e per questo lottano, della bellezza, e per questo lavorano, del bene, e per questo operano, del riscatto dei poveri, e per questo agiscono, e così via. Vogliamo scegliere nella notte di Natale di chi e di che cosa siamo innamorati davvero. Allora le parole di questo libro che abbiamo appena pronunciate diventano davvero carne. Quando il Vangelo di Giovanni, lo ascolteremo domani mattina, ci dice che il Verbo si fece carne, non è una formula dottrinale, è un evento di vita, e dice che il vero uomo e il vero Dio non è un uomo e un Dio di chiacchiere, è un Dio di parole che diventano vita, quella che da questa notte cominciamo a chiedere al nostro Dio, il Dio bambino.